sentito rivolgere come Presidente del Centro Culturale San Carlo il più cordiale benvenuto ai partecipanti al convegno di storici sulla carità a Milano dal XII al XV secolo. L'iniziativa si svolge col patrocinio della Regione Lombardia e del Comune di Milano, che qui ringrazio per la collaborazione offerta. Essa è stata altresì apprezzata da Sua Eminenza il Cardinale Vescovo, il quale, non potendo essere personalmente presente per impegni pastorali precedentemente assunti, ha inviato a rappresentarlo il Provicario Generale della Diocesi, Monsignor Giuseppe Merisi, che sarà presente domani mattina. L'idea di questo convegno si affacciò per la prima volta nella primavera dello scorso anno, durante una di quelle amichevoli, animate discussioni che si è soliti tenere al Centro San Carlo e dalle quali spesso scaturiscono propositi, se non progetti, di attività culturali. Si stava riflettendo da tempo su Milano, città, anzi metropoli, nella quale si raccolgono, quasi a specchiarsi, i maggiori problemi e le più acute contraddizioni della nostra epoca. I suoi rapidi e talvolta incontrollati mutamenti, le attese e gli interrogativi che sul futuro molti uomini di questa epoca si pongono. Milano, città dunque dell'oggi e del domani, ma anche città ricca di storia e carica di quella memoria che rende gli uomini che nel passato vi hanno vissuto, sofferto e lavorato, pietre ancora vive, incastonate nelle costruzioni del presente. Sicché anche per cercare di capire le vicende attuali, si era iniziato a ritornare a quei momenti dai quali Milano sorse, a quelle persone che in essa impressero un marchio, quasi una forma che ancora adesso appare. Ci si mise così ad incontrare, di nuovo o per la prima volta, San Carlo Borromeo e la sua opera, Manzoni e la sua Milano, e poi quelle mura di chiese e di basiliche che la volontà di un popolo eresse e l'ingegno di taluni adornò per la pietà di tutti. Si scoprì in tal modo che Milano in moltissimi suoi momenti visse di carità, anzi, che la carità fece vivere Milano, le diede anima e anche corpo, con quelle opere che caratterizzano non solo il volto di una città, ma anche l'indole di chi vi appartiene. E ciò avvenne quasi sovrapponendosi e intrecciandosi proprio mentre maturava la convinzione che per affrontare adeguatamente il presente occorreva un cambiamento, anche piccolo ma reale e già da subito, fra coloro che in questa città vivono. Un cambiamento che fosse segno di un nuovo modo di vivere, del quale appunto la carità, ossia la gratuità, sia espressione e insieme condizione. A ciò urgeva la situazione presente, a ciò richiamava anche la tradizione di quell'ordine dei Servi di Maria nelle cui stanze il Centro Culturale opera, a ciò invitava infine il convegno che la Chiesa Ambrosiana ebbe a celebrare lo scorso anno. Convinzione quella detta, rinfocolata altresì dalle innumerevoli figure di milanesi di nascita o di adozione e riassunta quasi ad inizio e termine di una parabola che racchiude i secoli che qui considereremo, in quell'invito di Agostino: la carità ti faccia servo perché la verità ti ha fatto libero. E in quella bella descrizione che fra Giacomo da Milano, in una lettera del 1576, fece di San Carlo durante la peste, e gli dice essere obbligato a far quel che fa: con gli infermi è infermo, con gli poveri è penurioso, con gli appestati è ammorbato, e muore con il cuore per compassione con gli morti. L'interesse per la città, l'attenzione alla sua storia, quell'iniziale comprensione dell'importanza e del valore innovativo della carità per la vita di ognuno, determinarono dunque la prima idea e la prima intenzione di questo convegno. Ma esso non avrebbe potuto realizzarsi se alle citate attese non si fosse aggiunta l'opera intelligente e appassionata di quei maestri e, mi sia concesso, anche amici, che hanno dato vita al comitato scientifico del convegno: Anna Maria Ambrosioni, Aldo De Maddalena, Padre Giorgio Picasso, Gigliola Soldi Rondinini, Monsignor Piero Zerbi. A loro, a nome di tutto il centro, va il più vivo ringraziamento. Mi si è infine consentito ringraziare anche tutti i relatori che in questi due giorni si succederanno a questo tavolo e che con grande entusiasmo e disponibilità hanno accolto il nostro invito. Questa occasione sarà certamente utile per tracciare un bilancio degli studi, ma per tutti Essa servirà a gettare luce su una parte tanto importante della storia di Milano, della sua cultura e della sua coscienza. Grazie. Invito ora il prosindaco di Milano, avvocato Giuseppe Zola, a rivolgere il saluto del Comune ai partecipanti.
Sì, io ringrazio per questa iniziativa e per questo invito e insieme al saluto, che non vuole essere assolutamente formale, vorrei svolgere due brevi considerazioni che mi pare sia giusto un amministratore della città svolga in questa occasione. Una storia della carità italiana, che pure fu sollecitata da Federico Chabot, non è ancora stata scritta, neppure esistono sul tema storie relative ad ambiti più ristretti del nostro paese. Questa carenza è tanto più grave, tanto più grande per Milano, anche perché Milano è stata privilegiata per ampiezza e profondità di studi storici e critici sull'assistenza e con una tradizione di carità vissuta ed espressa in molteplici forme, straordinariamente ricca e dinamica nel corso di lunghi secoli. L'amministrazione comunale di Milano plaude quindi con soddisfazione a un convegno come quello ora promosso dal Centro Culturale San Carlo di Milano, non solo perché contribuisce a predisporre il profilo di quella storia che lo Chabot auspicava, e speriamo che ci si arrivi a esaudire quell'auspicio, ma sia pure per un ristretto arco temporale, per quanto riguarda 3 secoli, ma anche e soprattutto perché apre una strada fondata con rigore e metodo scientifico alla possibilità di recuperare tutto lo spessore storico della carità, così come è stata vissuta dai milanesi. Nelle modalità concrete della carità espressa in varie forme, istituzionali e non, emerge infatti l'orizzonte di valori, di una cultura, la concezione di vita che in essa si sviluppa, la reale consistenza di un'esperienza religiosa che la promuove, esperienza troppo spesso e ingiustamente considerata solo come una sorta di copertura ideologica degli assetti di potere. La carità di Milano è innanzitutto la gran carità ambrosiana che Giovanni Testori ha felicemente caratterizzato, rifacendosi al Parini, come carità strettamente legata alla giustizia. Egli scrive: come dire che la carità ambrosiana si unì sempre alla giustizia, o che il senso della giustizia ebbe sempre, nell'animo milanese, un'estrema pulsazione caritativa. Di tale carità fu primo animatore lo stesso Sant'Ambrogio, dal cui amore per i poveri e i bisognosi vennero, se non direttamente le prime istituzioni ospedaliere, certo la consapevolezza diffusa che la carità era fattore indispensabile di vita cristiana e civile. Milano vanta anche, lungo tutto il Medioevo, una vivacissima fioritura di strutture assistenziali ed ospedaliere, che ha un apice nel 400 nell'istituzione della Cagranda. Questa, a pieno titolo, è oramai ritenuta momento unificatore degli sforzi compiuti in nome della carità, oppure modello per l'intero sistema assistenziale sanitario europeo del passato. L'ospedale Maggiore, o Cagranda, è stato anche per molti secoli luogo di intensi rapporti con la città di Milano, che ne volle la nascita e continuamente in varie forme la sostenne. La carità vissuta in Milano è dunque fondamentale per comprendere la storia stessa della città, delle sue istituzioni, dei suoi uomini. Ed è questa stessa concreta ed attestabile carità a dimostrare che l'assistenza, per essere tale, non può separarsi dalla carità. Ed allora approfondire il tema della carità non ci serve solo per capire la storia di Milano, il suo passato, ma credo che ci serva anche per affrontare nel modo giusto le presenti inquietudini che attraversano la nostra città e che sono il frutto di una latente contraddizione che investe non solo Milano, ma tutto il nostro paese, perché no, credo tutto il mondo occidentale, di cui la nostra città costituisce senza dubbio una delle capitali simbolo, nel bene e nel male. Quindi studiare o approfondire le tematiche milanesi significa in fondo approfondire le tematiche di tutto il nostro mondo occidentale. Milano raramente nella sua storia è stata ricca come oggi. Essa è un riferimento mondiale, non solo più europeo, per il commercio, per l'alta finanza, per la moda, per il terziario avanzato, per la pubblicità, per i mass media, per la cultura e così via. Ma sia come prosindaco che come, e soprattutto forse, assessore ai servizi sociali di questa città, posso dire, senza che ciò costituisca vergogna per la nostra città, oppure che ciò faccia ombra alla sua parte scintillante, posso dire che Milano è anche la città dove circa 70.000 anziani vivono soli, dove per circa 1.500 anziani non autosufficienti non vi sono posti letto adeguati, dove 9.000 minori in difficoltà ogni anno si rivolgono ai nostri servizi, dove vivono circa 20.000 tossicodipendenti, di cui 9.000 cosiddetti duri, dove 14.000 portatori d'handicap chiedono di essere aiutati, dove sono in aumento, sempre più in aumento, i già più di 1.000 senza fissa dimora, i barboni milanesi che non sono più tali, che sono tra l'altro molto giovani, la cui età ormai si aggira intorno ai 30-35 anni, dove 70.000 stranieri cercano un inserimento. E che allora che di fronte a questa situazione è più che mai necessario affrontare i bisogni di tanta gente con quell'occhio particolare che si chiama carità, di cui voi oggi e domani ricostruite la storia dal secolo XII al secolo XV. Anche perché molti miti in questi anni sono caduti, e tra di essi quello, per dirla con il poeta Eliot, secondo il quale sarebbe possibile ipotizzare sistemi così perfetti che più nessuno avrebbe bisogno di essere buono. Sistemi così perfetti in cui nessuno avrebbe più bisogno di essere buono sono impossibili. È la storia del cosiddetto welfare state di questi ultimi 20-30 anni, è la dimostrazione più lampante di quanto questo mito sia stato uno dei miti più falsi ma anche più nocivi dell'uomo contemporaneo. È caduto cioè il mito secondo cui sarebbe sufficiente l'organizzazione, o sarebbe sufficiente l'organizzazione del territorio, parola quanto mai ambigua, o sarebbe sufficiente l'organizzazione dei servizi per risolvere ogni problema dell'uomo. Ciò non è possibile, questi anni lo hanno dimostrato, e non solo per motivi di carattere finanziario ed economico, ma anche per motivi strutturali dell'uomo in quanto tale. Ciò non è possibile, e credo di poter dire anche come amministratore, che tiene quindi all'efficacia evidentemente degli interventi a favore dei bisogni, che i servizi sociali, proprio perché possono raggiungere il loro scopo, che è quello di servire la persona umana, perché se hanno altri scopi allora forse sarebbe meglio addirittura non farli, ecco, allora io dico che i servizi sociali, per essere efficaci, per raggiungere cioè i bisogni della persona umana, devono anche avere un'anima, e quest'anima è la carità. Questo non è moralismo, non è una concezione moralistica, quasi che ai servizi occorra aggiungere una etichetta. No, occorre i servizi viverli in un certo modo dall'interno, come credo il richiamo paolino ci obbliga a fare quando ci ricorda che potremmo distribuire anche tutti i nostri beni ai poveri, o dare tutto il nostro corpo fino ad essere bruciato, o, scusate la parafrasi, oppure organizzare in modo efficientissimo dei nuovi servizi, ma se mancasse la carità a nulla varrebbe. Allora la storia della carità milanese deve continuare. Guardiamo al passato per assicurare che la storia della carità continui anche nel secolo XX a Milano, per mantenere un'anima a questa città, per mantenere l'anima giusta a questa città, che è poi l'anima che ha reso particolarmente significativa e famosa Milano in Italia e nel mondo, per la sua generosità, per la sua capacità di accoglienza, per la sua capacità di rispondere ai bisogni dell'uomo. E questa città vede ancora oggi i frutti di questa carità, e lo dice uno che è impegnato in prima persona nel cercare di rendere qualche servizio ai cittadini bisognosi della nostra città, e vede quotidianamente che se la nostra città è in qualche modo più umana, che se nella nostra città molti bisogni non sono totalmente emarginati, è solo perché la nostra città fortunatamente è cosparsa di opere di carità, di opere che vengono dalla grande storia della carità milanese, ma che devono continuare a cambiare, ad adeguarsi ai nuovi tempi. E questa è la scommessa che, come assessore ai servizi sociali, come prosindaco di questa città, io mi permetto di indicare. Caratteristica della carità è la sua flessibilità, la sua capacità di adeguarsi non ideologicamente al bisogno dell'uomo. Ma allora qui ci attende, se questo è vero, la carità milanese attende chi vuole praticarla al varco, nel senso che occorre praticare questa flessibilità adeguando molte opere di carità ai nuovi bisogni della città, ai nuovi bisogni della città che non sono più quelli anche solo di, non dico di un secolo fa, ma di 40 anni fa. Non a caso oggi molte opere di carità nate per accudire ai minori sono semivuote, o molte opere scolastiche, purtroppo, educative, magari cominciano a non trovare più una motivazione. Allora io dico che oggi la grande sfida della storia della carità a Milano è quella di adeguare queste strutture ai nuovi bisogni, che mi permetto indicare rispetto appunto a 40 anni fa, nei bisogni degli anziani. Io credo che molte strutture nate per i minori dovranno convertirsi in strutture per anziani, perché questa è la grande scommessa sociale dei prossimi 20 anni, ai bisogni derivanti dai tossicodipendenti, ai bisogni derivanti da quella conseguenza perversa della tossicodipendenza che l'AIDS anche per Milano. Allora io credo che noi oggi dobbiamo guardare con estrema gratitudine la nostra storia perché la storia ci renda capaci di essere flessibili come i nostri padri nel rispondere ai nuovi bisogni dell'uomo, e oggi Milano ha tanti bisogni a cui rispondere. Non dobbiamo farci illudere dallo scintillio della nostra città. Ci sono anche tanti bisogni in cui la carità serve ancora come è servita ai nostri padri, e deve servire all'uomo del XX secolo per creare opere che sappiano rispondere ai bisogni del XX secolo, senza creare buchi troppo grandi nella nostra città su questo tema. E con questo auspicio che la storia della carità continui a Milano, io con grande affetto saluto i promotori di questo convegno e tutti coloro che contribuiranno ai suoi lavori, e auguro ad ognuno buon lavoro, sicuro che questo convegno sarà per tutti noi, e in particolare per noi amministratori, di grande utilità per capire dove va la Milano del 2000. Grazie.